Ciao, sono Luca Marinelli, state ascoltando Freddy Film Radio. Ecco, ciao a tutti.
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fare uno scherzetto o comunque un regalo alle mie colleghe, perché questa è la musica con cui si aprono tutte le proiezioni ufficiali del Festival di Cannes, e volevo sapere se avete avuto un brividino, perché io quando l'ho ritrovata
dove non sono riuscite le foto dei colleghi nostalgici di questi giorni, è riuscita la musichetta a mettermi con quella sensazione che ho sempre prima di vedere un film, un super film in anteprima, e che adesso dopo 11 anni, perché uno l'ho saltato, non vivrò.
Vabbè, però ce la faremo.
Però il festival non si fa. Non sei lì perché non ci sei potuto andare, sì. E mentre tu stai qua.
E poi tutti quei film lì li vedremo in qualche altro festival, speriamo, no? Comunque, insomma.
Appunto, dai.
Avremo modo di recuperare. Certo, ti capisco, Chiara, perché anche per me sono tipo 15 anni che passo questo periodo dell'anno al Festival di Cannes. Quindi il fatto di non esserci è strano. Vabbè, buongiorno. Puntata di metà settimana, mercoledì 13 maggio, come sempre si festeggiano dei compleanni e noi ne ricordiamo alcuni. Uno importante, cioè di un attore importante che conosciamo bene nel senso che lo seguiamo personalmente, purtroppo no, è Harvey Keitel, o Keitel come dicono le mie colleghe, credo si dica, non lo so come se si dice Keitel o Keitel.
Rimarremo nel dubbio. Dobbiamo andare a controllare le nostre interviste quando eravamo un po' più forti.
L'ultima volta lo abbiamo intervistato sul red carpet del London Film Festival a ottobre l'anno scorso, perché è nel cast di Irishman, bravissimo come sempre.
Esatto.
Però insomma ha fatto un sacco di film, vero Angela?
Ma sì, ne ha fatti talmente tanti, insomma poi ognuno porta nel cuore alcuni ruoli, no? Quando gli attori sono così grandi, io me lo ricordo in due soprattutto, uno nei panni del cattivo tenente e poi nell'uomo che risolve i problemi nel film di Tarantino, quindi vabbè, insomma, è lui, Harvey, il nostro amato Harvey.
Ha fatto un sacco di film e vedo che comunque neanche parecchi in post produzione, per cui probabilmente lo vedremo presto. Un altro compleanno è quello di Senta Berger, che non so chi di voi ricorderà.
Io me la ricordo, era bellissima, è stato un sogno erotico degli italiani, bionda, bella, prosperosa, insomma, forse ve la ricordate in un film che si chiamava Quando le donne avevano la coda, di Pasquale Festa Campanile. Era il momento della commedia, quella che insomma che un po' era anche pruriginosa, e poi in Operazione San Gennaro, ma lei ha lavorato con i grandi prima di arrivare in Italia, con Sam Peckinpah, con Terence Young, Jack Arnold, insomma, una signora attrice.
Austriaca, vero?
Austriaca, mm-hmm. Esattamente.
Compleanno anche di Samantha Morton, attrice inglese che ha avuto una grande popolarità per qualche anno, adesso è un po' scomparsa.
Perché è un'attrice un po' strana. È vero anche che è cambiata molto fisicamente, perché se vi ricordate era molto molto carina agli esordi, poi un po' si è imbruttita, forse è brutto dirlo, però il suo fisico si è un po' appesantito e quindi la chiamano sempre più spesso non a fare le parti di Bella, anche che faceva all'inizio, ma a fare le parti di di quella sofferente. Questo secondo me ne ha limitato un po' le possibilità.
Sì, è vero, fa sempre
però
queste,
una grande attrice,
queste parti un pochino tristi, no? Un pochino, sempre un po' imbronciata, sì, sì. Sempre un po'... perché sì, evidentemente le riescono bene. Vabbè, tanti auguri anche a Samantha Morton. Altri compleanni di oggi? Beh, la Nicoletti sicuramente sarà una fan.
È sul piede di guerra la Nicoletti.
Sì, sono una fan, più che fan, ecco, è una persona questa che compie gli anni che sicuramente seguo. Lei è Lena Dunham e io la chiamerei una persona, un personaggio controverso, anche molto amato, perché voglio dire, da quando ha ideato ed è arrivata alla notorietà con la serie televisiva Girls, in cui recitava e che lei ha scritto e prodotto insieme a Judd Apatow, non solo ha lanciato quel personaggione di Adam Driver, musone che tutti adoriamo, ma da lì ha, diciamo così, ha introdotto un modo molto innovativo e liberatorio di rappresentare le ragazze, ecco, per citare la serie TV, e sicuramente è entrata nel mondo del femminismo veramente a spada tratta. E devo dire che in questo periodo lei ha scritto anche un'autobiografia molto controversa, perché raccontava delle cose molto intime e particolari, che si chiama Not That Kind of Girl, non quel tipo di ragazza. E in più in questo periodo, negli ultimi periodi, è diventata anche ha raccontato delle sue malattie. Lei ha l'endometriosi e anche la fibromialgia, e l'ha reso di dominio pubblico. Condivide costantemente questi suoi problemi con il mondo su Instagram, così, e in questo è vicina a tante donne che devono combattere e convivere con questa malattia. Ha fatto un post molto struggente, però sentitissimo, alla festa della mamma, dove ha fatto vedere una sua foto prima che le facessero l'isterectomia, e lei dichiara di essere stata una donna che ha sempre voluto essere mamma, e quindi faceva un po' un ode, un pensiero a tutte quelle come lei che avevano dovuto rivedere un po' questa idea di famiglia e di futuro per viverne un altro, che la stimo molto. Sì.
Lena Dunham, che è la produttrice, l'autrice di questa serie che ha avuto un successo straordinario, appunto, che si chiamava Girls. A proposito di serie TV, il 13 maggio è terminata nel 2004 una serie che ha fatto storia, che si chiama Frasier, che forse voi ricorderete, che è stata, il cui ultimo episodio è stato guardato addirittura da 33 milioni di persone. Vabbè, direi di chiudere qui il nostro primo appuntamento. Ci ascoltiamo la prima canzone e torniamo fra poco con il primo ospite di oggi, che ritorna come ogni settimana per parlare del nuovo numero di Film TV, Mauro Gervasini, fra poco su Fred nel nostro Soup of the Day. E anche questa mattina, in occasione del nuovo numero di Film TV, è con noi Angela. Sappiamo chi c'è, vero? Lo annunci tu.
Ma certo, Mauro Gervasini.
Buongiorno, ciao Mauro.
Ciao a tutti.
Come stai? Qua,
buongiorno.
Come
bene,
stai?
Tutto bene, nei limiti del confinamento, tutto a posto.
Ma ho sentito dire che però qualche passeggiata te la fai.
Sì, un po', devo dire che, avendo la fortuna di non abitare in centro, questa cosa mi rende possibile qualche fuga.
Quello aiuta, La quarantena in campagna. Infatti ho letto, lo saprete anche voi, che c'è già una richiesta incredibile per le case in campagna, mentre stanno crollando i prezzi delle case in centro città, ecco.
Bene. Questo mi fa piacere.
Immagino. Va bene, allora, parliamo del nuovo numero di Film TV, che ha una copertina quanto mai, come dire, attuale, perché si parla di...
Mamma mia, che paura!
Distopia, la distopia è quello che c'è già. E poi vedo solo un pezzo, non so se c'è scritto qualcos'altro, però l'ho stampata in orizzontale invece che in verticale, per cui devi andare avanti tu.
No, ma adesso il qualcos'altro ce lo racconta Maura.
Ecco.
Sì, è una sorta di guida al cinema della distopia che diciamo è quel tipo di racconto che si immagina un futuro non positivo, è qualcosa che viene da lontano, perché la distopia, anche se non si chiamava ancora così, sarebbe l'esatto contrario di utopia, tanto per intenderci, e anche se non veniva chiamata così nasce con la fantascienza classica alla fine dell'Ottocento, però poi diciamo diventa qualche cosa anche di politico quando nel 1908 Jack London scrive Il tallone di ferro, in cui si immagina per la prima volta un regime oligarchico in un'America del futuro, negli Stati Uniti di un futuro imprecisato, però il suo eroe è un socialista, quindi insomma portava avanti gli ideali che nel 1908 per Jack London erano naturalmente gli ideali del futuro, l'avvenire, il sol dell'avvenire in qualche modo. E poi ha avuto tutta un'evoluzione che ha incontrato il cinema e con insomma Metropolis è uno dei film di cui noi ci occupiamo all'interno di questo numero, ma anche Blade Runner, insomma le distopie sono poi state declinate da moltissimi registi e in moltissime correnti cinematografiche e anche letterarie. Io in particolare devo dire mi sono occupato soprattutto della letteratura all'interno del numero, perché diciamo che la fantascienza è uno dei miei generi preferiti, anzi io proprio il corso che tengo all'università, una parte del corso è sulla distopia proprio, quindi insomma però volevo fare una cosa più letteraria, perché magari i film li conoscono tutti, però i libri da cui i film sono tratti li conoscono molto meno.
Ecco. Mi sembra molto molto interessante, insomma naturalmente 1984 è il tuo pane, ma insomma credo molto altro.
Di Federico intendi il pane, perché sta in Gran Bretagna, no, perché sì. Anche qui questa cosa
no, a parte Federico, ma parlavo anche di te, insomma immagino che i tuoi studenti l'avranno letto e riletto.
Allora sì, uno dei miei scrittori preferiti è Philip Dick, quindi chiaramente lavoro tantissimo su Dick, che invito sempre a leggere, anche se non è sempre di facilissima lettura, perché ha scritto tantissimo, insomma per chi conosce Dick sa che ha scritto un sacco di romanzi, un sacco di racconti, e come dice Jonathan Lethem a volte erano diseguali anche all'interno di della stessa pagina, tanto era caotico, però era un visionario come ce ne sono stati pochissimi, certamente aiutato anche dalle droghe, però si è inventato, cioè diciamo che lui ha ragionato sul suo presente senza sapere che in realtà era il nostro, cioè scusate, ha ragionato su quello che per lui era il futuro senza sapere che sarebbe stato il nostro presente, e lo ha fatto con una lucidità pazzesca. Quindi con i miei studenti insisto molto su questo. Blade Runner, lo ricordo, è tratto comunque da un romanzo di Philip Dick, quindi insomma si è inventato i replicanti, si è inventato molte cose come altri scrittori, e cerco un pochettino di rendere giustizia. Però anche poi naturalmente il punto forte dello speciale sono naturalmente i film, il cinema. Regaliamo la locandina di Lei di Spike Jonze, non so se vi piace come film, quello con Joaquin Phoenix.
Ogni numero regalate una locandina?
Sì, questa è una caratteristica del giornale praticamente da quando è nato, cioè sono 20 anni che infatti diventa anche difficile a volte, perché insomma i grandi classici, e devo confessarvi che il primo, così se magari ci ascolta gli fa piacere che venga ricordato, chi inaugurò questa rubrica è stato Gianni Amelio, perché Gianni Amelio è stato uno storico collaboratore del giornale quando c'era il giornale prima era di un'altra società, quindi insomma diciamo fino al 2007, e lui tutte le settimane scriveva un commento alla locandina, ma la cosa veramente eccezionale è che molte delle locandine erano sue, cioè lui aveva comprato gli originali di locandine meravigliose, soprattutto di grandi classici hollywoodiani, e devo dire quello è stato un periodo davvero irripetibile, perché la qualità anche adesso naturalmente, però adesso dobbiamo per forza prendere la maggior parte delle locandine che regaliamo sono delle locandine originali. Cosa vuol dire? Che il film, per esempio di quello di questa settimana, il film è Lei, però noi regaliamo la locandina originale americana, quindi Her, cioè non riusciamo ad avere l'equivalente con la stessa qualità italiano. E poi c'è anche una questione di diritti, insomma tutta una cosa, però è una tradizione che siamo andati avanti che abbiamo portato avanti per 20 anni, insomma.
Bello, mi era piaciuto molto, mi ricordo che era passato al Festival di Roma in Italia, io l'avevo visto là.
Dove... ci siamo un po' divisi su questo film, io non ne sono un fan, devo dire, no, la verità, però in realtà in redazione ho scoperto, dove sono tutti un po' più giovani di me, quindi forse questo ha il peso, ho scoperto che è praticamente un film di culto per metà dei redattori e quindi alla fine era giusto così, insomma. Poi era anche per non ripetere appunto sempre Metropolis, Blade Runner, cioè le cose che a cui si pensa automaticamente quando si parla di distopia.
Ma come funziona? È una decisione collegiale la scelta della locandina o decide il direttore?
Guarda, di solito decidevo io fino a 6-7 mesi fa, ultimamente decide il direttore perché ha deciso legittimamente di legare il più possibile la locandina al contenuto del giornale, mentre io partivo dal contrario, cioè decidevo in base alla qualità della locandina, nel senso che se trovavo una locandina bella preferivo, insomma. Però insomma adesso si cerca di venire incontro rispetto a queste due esigenze. Poi c'è, come in questo caso, naturalmente si discute anche tra di noi, ultimamente solo in chat, cioè, o su con i mezzi virtuali della tecnologia, perché non ci stiamo incontrando fisicamente, però è sempre stato frutto comunque di una discussione. Nel caso di Amelio naturalmente la decisione era sua, perché in quel caso volsi così colà, insomma, non si poteva contestare. Ma ha regalato delle locandine veramente magnifiche, Gianni, davvero. E poi dopo quell'esperienza è diventata anche un libro per Einaudi, che non mi ricordo più che titolo avesse, di qualche anno fa, una decina d'anni fa, in cui lui proprio raccoglieva tutte le sue memorie di cinefilo riferite alle fotografie, alle fotobuste, le locandine, i manifesti che comprava. Lui era attentissimo ai formati, alle differenze, insomma, sono cose proprio da collezionista vero, ecco.
Dicendo che ho regalato anch'io una bellissima locandina a Gianni Amelio, era una locandina originale di Presi nella morsa di Max Ophüls. Insomma, gliene feci dono proprio perché sapevo di questa sua passione, l'avevo trovata in America, insomma.
Ma niente, sapete che
era solo un ricordo.
No, ma questo lo dico magari agli ascoltatori, c'è qualcuno. Lo scorso mese di settembre a Milano c'è stata una fiera dedicata al cinema, diciamo, di genere, organizzata da alcune case editrici. È stata fatta in un luogo che c'è a Milano verso l'aeroporto di Linate, molto particolare, che si chiama Frigoriferi Milanesi. Era una vecchia fabbrica di ghiaccio, pensate, quindi aveva ancora questo fascino un po' particolare. Ma le locandine ne hanno vendute tantissime, cioè c'è effettivamente ancora una ricerca, ma anche persone giovani, cioè sto parlando di trentenni che sono diventati collezionisti di locandine. Ovviamente si ricerca sempre quella del film più particolare, magari, però non vuol dire che poi magari una locandina originale della Dolce Vita non vada via a cifre enormi, ecco. Quindi c'è davvero
un interesse, vedi, che
avevo... un forte interesse.
Ricordo quando mi sono trasferito a Londra nel 97, che a Soho c'era un negozio meraviglioso che vendeva locandine di film americani, soprattutto, che per anni era super affollato. Poi invece tipo 5-6 anni fa hanno chiuso definitivamente. Quindi mentre adesso raccontavi tutta la storia delle locandine pensavo vabbè, però magari chissà se c'è ancora un pubblico. Probabilmente sì, probabilmente si sono spostati da qualche altra parte perché non potevano sostenere i costi, come spesso accade, del centro di Londra. Va bene, Angela, vogliamo chiedere qualcos'altro al nostro...
Forse prima ci ascoltiamo una canzone la domanda la faccio dopo.
Va bene, allora ci ascoltiamo un disco, mettiamo un disco e poi ritorniamo insieme a Mauro Gervasini che ci parla del nuovo numero di Film TV. The Soup of the Day, il morning show di Fred Fin Radio insieme ad Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, che abbiamo messo in castigo un attimo, e Mauro Gervasini. Angela aveva una domanda pronta, mi sembra.
Beh, ma sì, ho una domanda, perché adesso parliamo di futuro distopico, adesso io riporto il discorso non tanto al futuro ma all'oggi. Parlate anche di Contagion di Soderbergh, perché allora io questo film l'ero perso, l'ho visto qualche giorno fa e devo dire che sono rimasta profondamente turbata. Non è un film che spaventa, perché ti racconta la realtà, l'ho preso come un documentario. Ne parlate oppure non è proprio distopia quella, insomma, è più, come dire, un genere catastrofico, non saprei come definirlo.
Sì, cioè in realtà adesso, visto con il senno di poi, poteva, all'epoca poteva essere considerato una distopia che poi ai noi si è avverata con una precisione quasi scientifica. Non ne parliamo in questo numero, ma però c'è un motivo anche proprio pratico, nel senso che Soderbergh è molto amato da alcuni di coloro che fanno il giornale. Io ahimè non sono tra quelli, devo confessare che non fa un cinema che sempre mi convince, però è un film di cui abbiamo trattato parecchio anche in passato, e qui si voleva invece, come dire, proprio attenersi un pochettino al tema vero e proprio, quindi rimanere nel perimetro del filone che deve descrivere in qualche modo un futuro, perché Contagion aveva, se volete, anche il pregio e la lungimiranza di raccontare il suo presente, e che rendeva le cose ancora più inquietanti, che le rende ancora più inquietanti nella visione di oggi. Quindi non in questo numero, ma ne abbiamo parlato veramente tanto.
Ecco, visto che allora parli di film inquietanti, il film che descrive il futuro distopico più nero per te qual è?
Aia, qui bella domanda. Allora, noi abbiamo fatto una lista di 10 film, in realtà poi l'ha compilata Emanuela Martini, e questi 10 film sono Metropolis, Blade Runner, Fahrenheit 451, Strange Days, 2022 Sopravvissuti, AI Intelligenza Artificiale, Interceptor, Brasil, Wall-E e 28 giorni dopo. Forse tra questi 10 quello più devastante è 28 giorni dopo, che racconta una pandemia, quindi veramente non so se ve lo ricordate, molto
British. Sì, benissimo.
Infatti devo dire che
molto bello,
anche a me piace molto, e se ci pensate è una caratteristica della fantascienza britannica, forse perché è un'isola, quindi naturalmente questo tema della chiusura, dell'isolamento è nelle cose. Però c'era questa vecchia serie televisiva che si intitolava I Sopravvissuti, che io ricordo veramente inquietante.
Anch'io.
Negli anni 70, tutti
sì. Certo. Che incubi.
Beh, infatti, no, ma era un appuntamento che non si poteva perdere, io me lo ricordo.
Sì. Ma infatti, e tra l'altro un altro film distopico secondo me bellissimo, che è il miglior film di Cuarón, I figli degli uomini, guarda caso, nonostante il regista fosse messicano, era ambientato in Gran Bretagna, e anche lì c'era, diciamo, uno strano morbo che aveva bloccato le nascite dei bambini, insomma, quindi anche se con un decorso diverso, però insomma fa un po' parte di questa cosa. E io però ho citato, non so se conoscete questa, è molto di genere, però a me piace molto, c'è questa saga americana che in italiano è Il giorno del giudizio, ma in originale sarebbe The Purge, cioè la purificazione, che è molto politico, è una trilogia molto politica, che si immaginano gli Stati Uniti rifondati, diciamo, dai nuovi padri fondatori, dove la disparità sociale apparentemente e soprattutto ogni devianza è stata debellata, perché un giorno all'anno per 12 ore è tutto permesso. Quindi il delitto, l'omicidio, tutto è permesso, e i tre film si svolgono durante queste 12 ore, che poi in realtà sono un inganno, perché anche in quel caso i ricchi godono di una sorta di immunità, e la purificazione è uno strumento per far fuori i più poveri possibili e mantenere, diciamo, un equilibrio sociale a favore di chi ha di più, di chi detiene gli strumenti del potere. E la trovo molto intelligente nel suo essere, appunto, molto di genere, perché poi si sviluppano, come tranne il primo che è il più claustrofobico, è tutto ambientato in una casa con Ethan Hawke, il secondo e il terzo sono anche dei film d'azione, quindi insomma c'è la città e tutto qua, però insomma ce ne sono tanti. Questo è abbastanza inquietante secondo me, anche per gli scenari che prospetta.
Tu che mi conosci sai che io non l'ho visto perché difficilmente lo vedrò.
Sì, anche se devo dire che sì, ovviamente ci sono delle cose, c'è una tensione forte, ma non sono comunque dei film che negli Stati Uniti cercano di non avere l'autocensura, i divieti, e quindi insomma non sono così violenti poi come uno si potrebbe immaginare.
Beh, però possiamo dire che il produttore, mano fatata, Jason Blum di questo film.
Certo,
no? Perché lui è il mago dell'horror e dei, unito alla politica e dei grandi incassi degli ultimi anni.
Sì, sì, qui, magari una volta facciamo una puntata su di lui e sulla Blue Mouse.
Dai, mi piacerebbe, sì, parliamo di lui.
Mauro, grazie, come sempre, dobbiamo chiudere questo spazio e noi ci ritroviamo, spero, la prossima settimana. Vi ricordo il nuovo numero di Film TV, la distopia è quello che c'è già, e poi un sacco di altre informazioni su quello che c'è sulle piattaforme, insomma tante informazioni complementari a quello che vi diciamo noi, per cui l'ideale è ascoltare Fred e comprare Film TV, ma non una sola cosa esclusiva, bisogna farle insieme
tutte e due,
certo. Tutte e due. Grazie ancora Mauro Gervasini, noi continuiamo con la musica.
Ciao.
E nel nostro appuntamento di questa mattina abbiamo un ospite, e di cui vi abbiamo già accennato prima, Emanuela Rossi, che è la regista di Buio, un film che peraltro, se ricordo bene, era in Alice nella città, al Festival di Roma. E, buongiorno Emanuela, ci sei? Controlliamo. Pronto?
Salve, buongiorno a tutti. Ciao. Molto contenta di essere con voi.
Anche noi molto contenti di ospitarti. Ci sono con me le mie colleghe Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, e do la parola ad Angela per iniziare a parlare un attimo con te.
Molto volentieri, tra l'altro avevo già incontrato Emanuela proprio alla Festa di Roma, alla sezione di Alice, per parlare del suo film, per cui se volete poi ascoltare l'intervista più distesa la trovate su Fred FM. Ma da Emanuela vorrei, insomma, la prima domanda mi sembra anche quasi troppo scontata. Allora, noi abbiamo parlato adesso con un nostro collega giornalista della rivista
Film TV,
ecco, guarda un po' che sono della rivista Film TV, che ha dedicato un numero monografico al cinema distopico. Tu sei uscita con questo film Buio, che racconta un futuro in cui non è possibile spostarsi all'esterno, uscire all'esterno, tanto che c'è un padre che tiene praticamente segregate tre sorelle che si chiamano Stella, Aria e Lucia, in maniera davvero poetica, e non si capisce perché. Grazie. C'è stato qualcosa che ha cambiato la terra, no? che ha creato un'apocalisse. È incredibile, perché insomma hai pensato questo film che in qualche modo, non dico che racconta quello che stiamo vivendo, però come spesso accade il cinema anticipa il futuro. Che effetto ti ha fatto ritrovarti in questa situazione?
Beh, da una parte diciamo è stato forte, perché appunto è stato presentato ad ottobre, già a marzo gli spettatori di Alice mi hanno telefonato, scritto, dandomi della profetessa. È stato abbastanza forte, anche perché nel film ci sono delle scene che poi praticamente sono venute fuori uguali, pari pari, tipo le ragazzine che prendono il sole in salotto con la lampada, diciamo, abbronzante, oppure tutto un uso di mascherine e di guanti, no, protettivi. E devo dire, da una parte sì, beh, forte, ma io sono sincera, un po' me lo sentivo, diciamo, i segni secondo me c'erano, sentivo che c'era qualcosa nell'aria che stava arrivando, e secondo me insomma forse erano anche abbastanza chiari, la natura ci sta molto avvisando.
Beh, il momento delle favolacce, no? Adesso per ripetere il titolo anche di un film che, anche come il tuo, in questi giorni ha una distribuzione digitale, e anche la tua è una fiaba dark.
La mia è assolutamente una fiaba dark, darkissima, diciamo. Io in questi ultimi anni ho avuto una bambina e quindi ho cominciato a rileggere, diciamo, forse a leggere con questa attenzione per la prima volta tante favole, tra l'altro correlate da queste illustrazioni che prima non c'erano, straordinarie, e tipo la Ceccoli e la Combe e altri illustratori, e quindi insomma sono stata immersa in questo universo. Viceversa, amo molto il cinema d'autore, insomma lo conosco, lo amo da sempre, e quindi in qualche modo è come se è stato impossibile non creare una crash, insomma un c'è tutto mescolato, e quindi è diventato un film d'autore, ma molto, diciamo, legato alla favola dark, ma insomma le favole sono veramente tutte dark, quindi non è che diciamo, e quindi c'è un personaggio forte che è quello del padre, questi tre angiolette, anche se poi la prima è molto contraddittoria, cioè dico favola, però c'è anche, insomma, ci sono i personaggi, i caratteri sono complessi, non sono semplici, ecco.
Emanuela, perché la scelta appunto di un futuro distopico? Perché la scelta appunto della favola nera?
Beh, io appunto dicevo, no, questa cosa io me la sentivo, ho cominciato a sviluppare negli ultimi anni questa paura del troppo caldo, no, lo scioglimento dei ghiacciai. Ho cominciato a pensare cosa sarebbe successo se un brutto giorno fosse troppo caldo e noi non potevamo più uscire. Cioè, quindi da una paura mia, ma questo credo che nasca sempre, cioè la letteratura distopica, oh, nasca sempre da un vissuto personale, no? E ultimamente poi ho riletto Ballard e lui negli anni 60 fa Il mondo sommerso, scrive dicendo che le città erano piene d'acqua perché i ghiacciai si scioglievano, cioè questo negli anni 60, quindi evidentemente si avverte, no? Cioè, se uno ha un po' una sensibilità. Poi a questo si è legato, diciamo, questo soffocamento del dover stare in casa, no? E questo veramente anticipatorio, si è legato anche un soffocamento che io sento rispetto all'idea della famiglia, quindi un doppio soffocamento, no? Diciamo un soffocamento al quadrato, e quindi insomma questi due temi si sono legati e il filo che li unisce è un po' il patriarcato, nel senso che poi questo papà appunto è molto diciamo pieno di regole, durezze, così, però viceversa è anche questo tipo di mondo che di attitudine che è un po' predatoria e forse che ha soltanto tutti i problemi ambientali che ci sono.
Infatti io per chiudere vorrei chiederti che valore hanno invece le figure femminili, soprattutto proprio le più innocenti.
Beh, guarda, questo è proprio, guarda, in realtà è un film, guarda, questo mi ha fatto molto piacere perché molte persone mi hanno detto che è un film pieno di luce, pur chiamandosi buio, e nonostante il film sia tutto al buio, cioè sia molto al buio, perché le ragazze sono, cioè la casa dove abitano ha le finestre oscurate, no? Però è un film pieno di luce, questo la danno le ragazze, che sono bellissime, sono dolci, e soprattutto la prima, Stella, compie un lungo percorso di crescita e di speranza. Questo in realtà è un percorso di formazione di Stella, il classico racconto di formazione, e Stella comincia a capire come si fa ad uscire dalle prigioni, insomma, no, fondamentalmente, e trova una sua dimensione, anche se poi appunto fuori è difficile perché le condizioni insomma sono quelle che sono. E poi lancio l'ultima provocazione, perché il papà continua a dire, no, l'apocalisse arriverà, no, ma io mi chiedo se per certi versi già quello che abbiamo non è, insomma, non sia già arrivata, se già la situazione non sia già un po' distopica di per sé quella che viviamo.
Credo di sì, purtroppo. Grazie tante, Emanuela Rossi.
Sì, ma però non voglio dire una cosa negativa, cioè.
No, vabbè, è per riflettere.
No, cioè, nel senso che poi il film è comunque...
Va bene, grazie Emanuela. Io vi ricordo che il film Buio è sulla sala virtuale di My Movies, e quindi guardatelo, che insomma se ne parla bene, e devo dire che mi è venuta voglia di vederlo, e stasera lo vedrò anch'io. Grazie.
Grazie, e voglio dire appunto, sì, agli spettatori voglio dire, non è in TV, è nel sito, diciamo, è un sito internet, My Movies, certo. E quindi insomma basta andare lì e prendere il biglietto e basta, non bisogna abbonarsi.
No, di My
Grazie
Movies
mille.
I nostri ascoltatori sono aggiornatissimi, perché abbiamo avuto ospite Gianluca Guzzo, che è il CEO, due giorni fa, per cui
certo,
ne abbiamo parlato
allora
moltissimo.
Allora
va bene, grazie ancora Emanuela, in bocca al lupo per
grazie.
Tutto, e noi
grazie.
Speriamo di ritrovarci presto con la tua nuova opera.
Un altro film.
Va bene, grazie, ciao, buona
grazie.
Giornata.
Ciao.
E oggi ritorna l'appuntamento con Cinema e Moda, e per parlare di cinema e moda abbiamo gli angeli, che non sono Angela Brambati e Angelo Soggiu dei Ricchi e Poveri, anche perché lei saltella un po' di meno. Angela Prudenzi, come sempre quando si parla di moda e di cinema, e Angelo Acerbi, come sempre quando si parla di cinema e di tante altre cose. Buongiorno Angelo.
Buongiorno caro.
Buongiorno.
Io saltello di meno.
Cioè, un riferimento.
Di meno. Ecco, ma non sai invece come canto? Canto benissimo.
Se mi innamoro, facciamo, proviamo. Ecco. Oppure Mamma Maria, ti vedrai cantare Mamma Maria, guarda. Vabbè, questo dovrebbe essere l'intervento e lo spazio un po' più di classe del nostro morning show.
Lo è. Allora mettiamo da parte i ricchi e poveri un attimo, mm-hmm, entriamo nei
ricchi, solo nei ricchi.
Esatto. Nella ricchezza dei costumi e della moda.
E di cosa ci parla?
La mia omonima collega, abbiamo pensato quest'oggi di dedicarci agli anni 70, alla moda e alle tendenze degli anni 70 nel cinema, partendo da, cioè si parte sempre da un film, no? Prendiamo sempre come riferimento di partenza un film che è Boogie Nights di Paul Thomas Anderson del 1997, quando un giovane 27enne regista la sua seconda opera affronta il racconto omaggio all'industria del porno di Los Angeles degli anni 70, ispirandosi alla storia molto vagamente, ma con delle precisazioni, di John Holmes, cioè di questo attore che super dotato, con nessun altro tipo di qualità, sfonda nel mondo del porno a Los Angeles negli anni 70, che era ancora il porno girato in pellicola, quindi quando l'industria del porno ancora cercava di fare dell'arte. E siamo negli anni 70, quindi cioè l'azione del film comincia nel 76, quindi siamo proprio nel pieno della moda, della zampa d'elefante, cioè dello zatterone, dei nuovi tessuti, della maglia, del crochet, del jersey, la licra, tutte queste cose. C'è un'esplosione di colori e un'esplosione di, come dire, bellezza per quello che erano i canoni di quel periodo, no Angela? Perché quali erano le tendenze e i must che in quel periodo si dovevano affrontare?
Zampa d'elefante, camicie sgargianti, donne fasciate in tessuti anche di maglia che mettevano in risalto le forme, pigiama palazzo, insomma tutte quelle meravigliose tute fantastiche, insomma,
viscose poliestere che facevano le scintille quelle lì.
E Mark Wahlberg, che è il protagonista di questo film, sfoggia magliette a non finire, insomma. Noi sappiamo, abbiamo già parlato di Mark Wahlberg, che insomma con le magliette ciao, come dire, un presente un po' a rischio, però in quel film invece è assolutamente giusto.
Oltretutto lui qui era proprio il primo ruolo serio ed stava facendo il salto dal modello di Calvin Klein e il cantante rap al mondo del cinema, quindi era veramente la persona giusta anche come iconografia per recitare in questo ruolo. Bisogna poi anche dire che si vede per la prima volta in un modo molto chiaro, perché in questo film, che è stato definito come il miglior film degli anni 70 fatto dopo gli anni 70, che comincia a non esserci più la distinzione tra maschile e femminile, no? Cominciano ad esserci gli unisex, le t-shirt, i pantaloni le mettono anche le donne, certe camicie le mettono anche le donne, non c'è più una distinzione netta tra maschile e femminile, no? Che porta poi a un'esasperazione di questo gender fluid, come lo chiamiamo adesso, con la moda glam che parte sempre in quel periodo.
Certo, e vale la pena ricordare un altro film
che
proprio di quel momento preciso si occupa, cioè della Londra degli anni 70, che è Velvet Goldmine, film strabiliante. Io mi ricordo che quando lo vidi a Cannes rimasi assolutamente folgorata per come riusciva a tenere insieme il lato più sfrenato e narcisista della musica rock, abiti meravigliosi, appunto questo abbattimento delle barriere maschile e femminile, tutto all'insegna della luccicanza, dell'eccesso, insomma un grandissimo film, anche per come gioca in maniera assolutamente libera sull'idea dell'ambivalenza, come ho già detto, ma anche sulla sfrenatezza sessuale, senza essere moralista ma neanche senza eccedere nel racconto. Insomma, un film che veramente sta sul filo del rasoio.
Sì, questa cosa, no, scusa,
prego,
scusa,
Angelo,
finisci pure.
No,
volevo dire che appunto che questa cosa della capacità di raccontare la liberazione sessuale, il sesso libero e il piacere del sesso, oppure come in Boogie Nights la commercializzazione del sesso successo a livello cinematografico senza mai essere nessuno dei due film, né morboso né grottesco né sconcio. C'era entrambi i registi hanno avuto una mano molto delicata ma precisa nel raccontare queste cose, no? E come dicevi tu, il mondo del glam rock era del glam, si riferiva a questa assolutamente questo rifiuto della diversificazione dei sessi. Cioè la caratteristica principale del glam, come dicevi tu, è l'eccesso, basta essere colorati, vestiti lurex, licra, paillette, colori accesi, trucco, cappello super eccessivi, quasi teatrali, però non ha importanza che sesso dimostri e che sesso porti avanti, no? Quindi in questo caso era il rifiuto della diversificazione. Negli anni 70 comunque c'è un rifiuto della classificazione dei sessi, che sia nella moda anni 70 classica che anche, che ne so, nel punk che viene subito dopo, oppure nella moda diciamo più hippie che viene subito prima, ma sempre all'interno dello stesso decennio, perché il decennio degli anni 70 è un decennio di grande rottura e di grande cioè dell'onda lunga delle ribellioni del 68, quindi si arriva a un concetto di società molto più aperta e molto più politica, anche perché comunque alle spalle c'è la fine del sogno degli anni 60, l'inizio della crisi, la guerra fredda, insomma ci sono tante influenze politiche che fanno sì che anche nella società la moda cambi un po' verso, non sia solo più estetica ma sia anche una rappresentazione politica.
Ecco, io mi sono dimenticata di dire, scusami.
No, vai.
No, mi sono dimenticata dire che Velvet Goldmine è la regia di Todd Haynes, grandissimo Todd Haynes, ma io volevo ricordare che questi film, i costumi di questi film sono stati firmati da grandissimi costumisti, quello di Boogie Nights e Mark Bridges, quella, perché è una donna, di Velvet Goldmine e Sandy Powell. È
che ha vinto un sacco di Oscar, vero?
Esatto.
Che ha vinto una catasta di Oscar.
È interessante perché vedendo questi film si può cadere nel tranello, pensare insomma che possano essere stati degli stilisti, invece, perché ormai abbiamo un po' questa abitudine, no? Perché si usa molto nei film contemporanei dei nostri giorni di chiedere agli stilisti di vestire, invece i costumisti fanno tutt'altro lavoro, un lavoro che è assolutamente necessario, di grandissima professionalità. I costumi di questo livello vengono fatti veramente in sartorie a mano, no? Quindi c'è un lavoro di creatività incredibile. Pensate che
sì,
anche...
c'è anche...
No, scusa, volevo fare il salto su un altro film invece, che è proprio degli anni 70 e è Saturday Night Fever, perché il celebre abito, ecco, di Manero, che segna la fine degli anni 70, insomma il film è del 77, è proprio l'abito di quegli anni, anche quello fatto disegnato da una stilista che è Patricia von Brandstein, che ha girato solamente questo film. Poi è diventata scenografa e ha fatto delle cose strabilianti, era la scenografa di Amadeus, per dire solamente un titolo di un film.
No, oltretutto ci sono due abiti iconici di quel film, della Febbre del Sabato Sera. C'è il completo di lui, quando lui poi balla sulla pista con
quello bianco,
colorati, che era proprio, che era proprio
bianco.
Sì, quello bianco,
doveva
quello bianco
essere
con la camicia marrone.
Doveva essere nero all'inizio, sì. Ma hanno fatto delle prove, hanno visto che il nero si perdeva e quindi l'hanno fatto fare in bianco.
E hanno fatto il contrario, gli hanno fatto mettere la camicia scura e la giacca chiara invece che... E poi c'era un abito iconico di quei periodi, dal lato femminile, era l'abito che indossava in svariati colori una delle coprotagoniste del film, che era, adesso non mi ricordo il nome del ruolo, era la ragazza che era innamorata di lui, quella che veniva dal suo quartiere, che era innamorata di lui, quella piccolina un po' grassottella,
sì,
che poi viene trattata male, che aveva sempre abiti legati al collo, legati dietro il collo con la scollatura che fasciava il seno e poi la gonna larga, che era un abito femminile, un abito da donna veramente anni 70, quel misto tra abito elegante e abito da discoteca, perché ricordiamoci che negli anni 70 nasce la disco music e la moda segue quello che la comunità black già aveva portato avanti per tutta la prima parte degli anni 70, che poi quando nel 75-76 la disco diventa una cosa universale, la moda prende, ruba dalla comunità black, adatta e fa diventare abiti da discoteca appunto questi vestiti un po' aderenti ma morbidi sotto per le donne, le grandi camicie con i colletti a punta per i maschi. C'è questa scena in Boogie Nights che fa molto ridere, quando il personaggio personaggio di Mark Wahlberg diventa famoso e quindi comincia a avere dei soldi e va a fare shopping e si compra delle cose per allora la moda, guardando adesso, agghiaccianti, perché la moda negli 70 un po' agghiacciante era dal nostro punto di vista, e va in discoteca e mentre cerca di fare il piacione con una, la sommerge di particolari sulla sua camicia, il tipo di stoffa, come era tagliata, il nome dello stilista, quindi diventa una fashion victim e lo dice con una, con un orgoglio che simboleggia proprio l'importanza che all'interno del mondo della disco l'abbigliamento aveva. Poi ci sono milioni di altri film che ce lo spiegano, ma in questo si vede, è proprio, è ancora più evidente, ecco, secondo me, perché c'è proprio una descrizione, c'è proprio un personaggio che si butta a difendere la propria scelta estetica, che è un po'...
Vorrei ritornare un momento alla febbre del sabato sera per raccontare una cosa, una particolarità, perché abbiamo parlato di liberazione sessuale e questo è il primo film in cui si è usato un linguaggio particolarmente disinibito, perché fino ad allora comunque c'era stata una sorta di autocensura anche da parte degli sceneggiatori. E beh, è il primo film in cui si parla apertamente di sesso orale e viene usato il termine blowjob, e fece scandalo questa cosa e fu molto attaccato. Quindi un film che all'apparenza sembra ancora molto maschilista, no? Perché insomma la figura di Tony Manero certo ha un impianto maschilista, però poi di contro l'usare questo linguaggio che era proprio dei giovani di quegli anni ne fa anche un film di rottura da questo punto di vista. Insomma ci sono film che veramente riescono a segnare un'epoca.
Sì, oltretutto questo sembra un film con gli occhi di adesso, sembra un film leggero su uno che vuole andare a ballare in discoteca, e non sembra, però era uno specchio dei tempi veramente trasparente e preciso. Io mi ricordo quando sono andato a vederlo, anche tu Angela ti ricorderai, perché noi siamo giovani a sufficienza per averlo visto al cinema quando è uscito.
Ahimè, l'ho visto anch'io.
Anche tu.
Però è il primo film vietato ai minori di 14 anni che ho visto, accompagnato da, mi ricordo, da mia zia. Però, per cui, insomma, però no, c'ero, però ecco.
Devi dire meno male, perché voglio dire, male, sono esperienze che poi ti rimangono, no?
Meno male che sei potuto...
Io ero convinto di andare a vedere un film sulla discoteca ed ero uscito molto più colpito e molto più pensieroso, perché comunque, come dicevi tu Angela, era un film che faceva dei passi avanti rispetto a quello che si era abituati a vedere fino a quel momento, no? E quindi, nonostante l'apparenza leggera, era un film serio, come tutti questi.
Sarebbe da
dire,
parlare
come tutti gli altri due di cui abbiamo parlato,
certo,
prima.
Ci sarebbe da parlare per ore, ma temo che non avremo tanto tempo per farlo. Però io vorrei ritornare sugli anni 70, se Angela è d'accordo, perché non abbiamo per niente parlato della moda afro.
Possiamo aprire una porta di un portone,
ecco,
anche.
Per cui uno dei prossimi appuntamenti, sicuramente, no? Tanto secondo me ne avete di temi, Tra l'altro, mentre parlavate di questi film degli anni 70, mi è venuto in mente dell'importanza dell'abbigliamento per andare in discoteca, mi è venuto in mente anche Pose, no? La serie recente, anche se magari siamo un po' più avanti lì, non siamo tanto negli anni 70 ma siamo negli anni 80, però
fine 80.
Però anche lì c'è una cura,
un inizio stupendo, proprio con, no? Con la prova costumi meravigliosa.
Sì, lì c'è un concetto di apparire che è ancora più profondo, perché tu appari per definirti, per importi e per far sì che ti si veda in una luce diversa da quello che tu sei. È quasi una maschera, è quasi un crearsi un personaggio che ti devi portare avanti all'interno della tua casa, nella lotta delle case. È un mondo molto più chiuso quello di Pose, molto più circoscritto, però sì, c'è una è più, secondo me, l'abbigliamento di Pose, cioè la ricerca dell'abbigliamento in Pose è più serio, è più profondo, non è solo far bella figura, è più una cosa di autodefinizione.
Ok, bene, grazie agli angeli. Dobbiamo chiudere il nostro appuntamento, perché siamo già stati lunghi. Adesso ci ascoltiamo una canzone, ovviamente tratta da uno di questi tre film. Grazie ai due angeli, e noi ritorniamo presto dopo questa canzone nel nostro spazio del mattino, The Soup of the Day. E come sempre è con noi la nostra annunciatrice preferita, che vorrei chiamare Mariolina Cannuli oggi, così magari non si lamenta. Ogni giorno sbaglio, ogni giorno dico il nome sbagliato. Adesso però ho capito che la Cannuli era la sua preferita perché le vibrava il naso un pochino mentre...
Sì, sì. Vabbè, bisogna darsi dei modelli, e allora quando si deve dare un modello è il migliore.
A me piaceva la Vaudetti, però, che sapevamo era un po' più zia, un po' più così.
Però, appunto, era più zia, dai, scusa. Ora, insomma.
Che cosa c'è alla televisione questa sera?
Guarda, vado velocissima. Ore 21:10, Rai Movie, Io sono tempesta di Daniele Lucchetti. Beh, una storia molto molto italiana, c'è un imprenditore che ricorda un po' da lontano la figura di Silvio Berlusconi, che, come dire, dominato dall'avidità, deve trovare assolutamente il mezzo per fare profitti, e lo fa anche a scapito, perlomeno ci prova, di un gruppo di clochard. Un film divertente che, insomma, butta anche però un occhio verso la realtà di una parte dei tanti invisibili che ci sono nel mondo, quindi, insomma, Rai Movie, ore 21:10. L'altro è un iperclassico, Cine 34, alla stessa ora bisognerà fare una scelta, Biancorossi e Verdone, visto non si sa quante volte da tutti, però io sono tra quelli che quando vede anche un'immagine di un film di Verdone io poi rimango là. Questo è un classico degli anni 80, forse ve lo ricordate, Verdone diviso in tre: Furio, il funzionario statale insopportabile, Pignolissimo, Mimmo, il giovane ingenuo che è tutto premura verso la nonna, e Pasquale, un emigrato del sud che torna in Italia da Monaco di Baviera. Una scelta tutta italiana.
Quindi Io sono tempesta oppure Bianco, Rosso, Verdone, a voi la scelta. Memories bring back, memories bring back your... E anche oggi siamo arrivati al termine della nostra puntata. Intanto io vorrei ringraziare i nostri ospiti, Mauro Gervasini, Emanuela Rossi e anche Angela Cerbi, e ovviamente le mie carissime, validissime, bravissime, come mi viene bene?
Tutto questo
le mie bravissime colleghe Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Che cosa volete aggiungere?
Solamente salutare. A domani, stessa ora.
Ciao.
A domani, ciao. Ci troviamo alle 10 di mattina, mi raccomando, se potete, oppure più tardi nel corso della giornata, mezzogiorno, alle 4, non dico più. Ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kuterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
A Radio Fred, un saluto da Valeria Golino.